Bene, riprendiamo il discorso sulle interpretazioni del terrore. Nella parte finale dell'ultima lezione ho ricordato che la parola circostanze ricorre molto frequentemente nel lessico della Rivoluzione francese. Questo è verificabile molto facilmente accedendo alle fonti che si trovano nella disponibilità online, in particolare les archives parlementaires, e interrogando il corpus digitalizzato, in questo caso con un'interrogazione molto semplice che fa riferimento alla parola circostanze, e vedrete che troverete un uso inflazionato di questa parola. Bene, perché i protagonisti della rivoluzione si richiamano molto spesso alle circostanze per, diciamo, legittimare e giustificare le decisioni che man mano stanno prendendo. Questa chiave di lettura proposta dai protagonisti stessi è stata ripresa dalla storiografia classica, che interpreta il terrore come una risposta contingente a situazioni contingenti, una risposta di emergenza a una situazione di emergenza. La storiografia revisionista, invece, con Furet soprattutto, ha portato l'attenzione su quelle che sono le origini ideologiche e politiche del terrore. E Furet ha contestato molto duramente l'interpretazione della scuola classica, etichettandola come teoria delle circostanze. E in effetti la scuola classica si rifà a questa spiegazione che avevano dato i protagonisti stessi della rivoluzione per interpretare il terrore, e quindi tende a richiamarsi alle circostanze come chiave di interpretazione di quella che è la produzione repressiva, normativa del terrore che noi abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Vi segnalo, per esempio, nel testo di Lefebvre, La Rivoluzione francese, pubblicato nella sua edizione definitiva in Francia nel 1951, la parola circostanze ricorre circa un centinaio di volte, cioè si può fare anche un'indagine lessicologica e lessicometrica, anche sui testi storiografici, ovviamente, oltre che sulle fonti, e se uno analizza la Rivoluzione francese di Lefebvre del 1951, troverà che la parola circostanze ricorre quasi più di 100 volte. Vado a memoria adesso, comunque ricorre molto molto spesso. Bene, però, come vedremo, Lefebvre parte dalle circostanze, ma introduce un elemento fondamentale che è quello della mentalità collettiva, che arricchisce di molto l'interpretazione del terrore in chiave di circostanze, cioè non si appiattisce sulla considerazione c'erano delle circostanze particolari, il terrore è stata una risposta contingente, ma come vedremo tra un attimo, Lefebvre porta l'attenzione su come vengono percepite, come vengono lette queste circostanze, e vengono percepite e lette attraverso una chiave emotiva che poi porta a delle reazioni che porteranno a loro volta al terrore. Quindi Lefebvre insiste molto sul ruolo della mentalità collettiva che fa da tramite tra le circostanze e la risposta che a queste circostanze viene data, nel caso specifico il terrore. Le circostanze, tra l'altro, sono proprio quelle che io ho evocato in una delle lezioni precedenti, facendovi un quadro sommario nel senso che di rapido ma però preciso, di quella che era la situazione della Francia nell'estate del 1793, se l'avete ascoltato, spero che ascoltiate le lezioni, vi ho ricordato la Francia invasa nord, sud, est, ovest, la rivolta federalista, che vi ho richiamato attenzione su cosa significa rivolta federalista, la rivolta della Vandea, diciamo la situazione particolare in cui si trova la Francia nell'estate del 1793, e vi ho richiamato poi la battaglia di Wattignies, che arresta per la seconda volta l'invasione delle truppe austro-prussiane, e man mano vi ho ricordato che man mano procede anche la repressione in Vandea e repressione di quella che impropriamente viene chiamata la rivolta federalista, ma su questo ho già fatto una lezione analitica e specifica. Bene, passiamo in rassegna alcuni autori della scuola classica che si confrontano col terrore. Tutti gli storici che affrontano la rivoluzione francese si affrontano col terrore. Uno dei temi più dibattuti riguardo alla rivoluzione francese è il rapporto tra rivoluzione francese e terrore, e questo appare anche in alcuni studi molto recenti sul terrore che io già vi ho segnalato, di cui farò una scheda magari più completa in file testo, ma testi che sono usciti anche pochi mesi fa e che sono molto ricchi riguardo alla considerazione del terrore. Tra l'altro vi richiamo, sì, che in questi testi si riassume un po' il dibattito da scuola classica e scuola revisionista, sia nel testo di Jean-Clément Martin, sia nel testo di Marisa Linton e Biard, ve li segnalerò tutti in file testo, sia in altri testi che sono usciti anche in inglese. Vi richiamo che uno dei lavori più belli, a mio parere, usciti recentemente sul terrore è il lavoro di Timothy Tuckett, di cui voi avete la scheda con le indicazioni bibliografiche, di cui avete anche un testo scaricato in digitale su Moodle per voi, La crisi del marzo del 93. E Timothy Tuckett, nella sua terza opera della trilogia, The Coming of the Terror in the French Revolution, L'arrivo del terrore nella rivoluzione francese, che è un testo di 400 pagine, che ovviamente io accetto come testo d'esame, vale sicuramente 3 crediti questo, e nella prima parte di questo testo, L'arrivo del terrore nella rivoluzione francese, Tuckett riassume quelle che sono state le interpretazioni del terrore nei 200 anni che ci separano dalla rivoluzione francese, e riassume le posizioni della scuola classica e della scuola revisionista in un modo, a mio avviso, molto efficace. Sono una ventina di pagine dove vengono evidenziate le caratteristiche delle interpretazioni sul terrore sia da parte della scuola classica che della scuola revisionista. Analoga ricognizione storiografica Timothy Tuckett aveva fatto nel suo primo lavoro, quello tradotto in italiano In nome del popolo sovrano, dove Tuckett aveva riassunto le posizioni della storiografia, sia della storiografia classica che della storiografia revisionista, sulle cause della rivoluzione francese. Quindi nel primo volume In nome del popolo sovrano, parlo adesso, faccio riferimento alla traduzione italiana perché in questo caso c'è la traduzione italiana, che in inglese però è diverso, Becoming a Revolutionary, diventare un rivoluzionario, ed è molto più fedele a come Tuckett si muove in quel primo libro. In quel primo libro Tuckett riassume molto bene le posizioni delle varie scuole storiografiche, in particolare scuola classica revisionista, sulle cause della rivoluzione francese. In questo terzo volume, invece, The Coming of the Terror in the French Revolution, L'arrivo del terrore nella rivoluzione francese, Tuckett riassume molto bene le posizioni della scuola classica e della scuola revisionista sulla questione del terrore. Bene, questo è un input che vi do per la vostra preparazione d'esame, che costituisce il punto d'arrivo di questo nostro percorso didattico. Cominciamo con un autore della scuola classica, conteso però, diciamo, sia della scuola classica che della scuola revisionista, vogliono tutte e due le scuole arruolarlo, ed è Michelet, che voi già conoscete perché avete il testo, un profilo di Michelet. E mi sono soffermato su Michelet a proposito della periodizzazione del giacobinismo, e quindi è un autore che voi conoscete bene se avete guardato i file testo precedenti nei profili degli storici e avete ascoltato le mie lezioni in file audio sul giacobinismo, in particolare la parte dedicata al giacobinismo. Bene, Michelet, nella sua storia della rivoluzione francese che ho già citato, Histoire de la Révolution Française, 7 volumi, esce dal 1847-1853, è una delle più belle storie, forse la più bella storia della rivoluzione francese dal punto di vista stilistico. Qui in questo volume, in questo testo, che siamo a metà 800, Michelet si giustifica e legittima il terrore in chiave alle circostanze, ma lo fa fino a un certo momento. Poi, da un certo momento in poi, invece, secondo Michelet, le circostanze non hanno più legittimato il terrore. Quindi l'attribuzione a Michelet della spiegazione del terrore in chiave di circostanze è un'attribuzione che va, diciamo, modulata, che va articolata, proprio andando ad analizzare direttamente il testo di Michelet, cosa che ovviamente io ho fatto, ovviamente l'ho fatto proprio in funzione delle lezioni, ma non di questa specifica, ma in funzione delle schede che man mano nel corso degli anni ho preparato per delle lezioni, che, con l'idea che prima o dopo queste schede potrebbero servirmi, e in questa circostanza particolare infatti mi stanno servendo. Sono schede tra l'altro manoscritte, quindi non neanche date le scritte, quindi non sono riversabili, non sono riversabili in file testo, dovrei fare tutto appena un lavoro di trascrizione, quindi le riverso in file audio in questo momento. E quindi Michelet accetta fino a un certo punto la spiegazione delle circostanze, quindi l'affermazione di Furet secondo cui Michelet non accetta la spiegazione delle circostanze è un'affermazione sbagliata. Cioè Furet dice che Furet vuole arruolare Michelet nella scuola revisionista. Furet dice: Michelet non accetta la spiegazione circostante. Se noi facciamo un'analisi attenta del testo di Michelet, invece vediamo che non è così. Lui l'accetta fino a un certo momento. E infatti, stando ai testi, la posizione di Michelet è molto più articolata di quanto le scuole contrapposte, la scuola revisionista e la scuola classica, vorrebbero far credere. E infatti, se noi analizziamo analiticamente, scusate il bisticcio di parole, l'histoire della Révolution française di Michelet, noi vediamo che Michelet giustifica il terrore con le circostanze fino alla battaglia di Wattignies, che io vi ho già richiamato, è la battaglia del 16-17 ottobre 1793. Quindi, secondo Michelet, fino alla fine del 93, in pratica, salute pubblica significa concretamente salvezza della patria in pericolo, e quindi le misure del terrore sono misure che servono a salvare la Francia, sono misure che servono a portare la Francia a consolidare e a salvare la rivoluzione. Quindi sono misure che servono per la vittoria. Quindi Michelet sostiene che il terrore ha salvato la Francia, è servito a salvare la Francia, ma questo solo fino alla battaglia di Wattignies dell'ottobre 1793. Successivamente, dopo questa battaglia, quando l'invasione austro-prussiana è fermata, il terrore invece produce solo danni, dice Furet. Lo dice Michelet. E Michelet dice: la Francia fu salvata malgrado il terrore. Dopo la battaglia di Wattignies, sostiene Michelet, il terrore non aveva più senso e avrebbe dovuto finire. Quindi Michelet non condanna il terrore fino alla fine del 1793, più particolarmente fino alla battaglia di Wattignies, lo giustifica e lo legittima. Chiudo.